Thank you, Brother Bayless and Brother Pierce.
Grazie, fratelli, perché è stato veramente molto bello. Ringrazio anche per, sono grato anche per la presenza dei nuovi ospiti che si sono aggiunti a noi e i dirigenti dei giovani adulti, così come i giovani adulti che si sono uniti a noi. E io attendo sempre con ansia di potermi riunire insieme a voi in questa importante occasione. Preparandomi per questa riunione, ho chiesto l'aiuto del Signore per sapere cosa Egli vorrebbe che facessimo per i Suoi figli che siedono nelle nostre aule, nelle nostre case. In quei momenti di raccoglimento ho sentito la Sua approvazione per il vostro impegno infaticabile e i vostri innumerevoli sacrifici. Ho percepito anche quanto sia una delizia per Lui benedire voi e le vostre famiglie. E ho percepito il desiderio di benedire i vostri studenti affinché amassero e avessero una testimonianza del Suo beniamato figliuolo. Questo non può essere realizzato semplicemente con più programmi o con migliori programmi, con corsi di studio, addestramenti, tecnologia, perché nessuna di queste cose potrà mai sostituire il tocco miracoloso del cielo nella vita dei nostri studenti. Ciò per cui speriamo giungerà soltanto come dono del nostro amorevole Padre in cielo e sarà necessario il suo potere di realizzare i miracoli nella nostra vita individuale. Quello che richiederà da noi è di esercitare una maggiore fede, perché la fede precede ogni miracolo. L'anziano Dallin H. Oaks ha detto: la fede senza le opere è morta, ma poi ha aggiunto: le opere senza fede sono ancora più morte. In altre parole, tutto il nostro duro lavoro non produrrà mai i risultati desiderati se è svolto senza fede. Questo perché la fede è sia un principio di azione che di potere. Un aumento della nostra fede collettiva sarebbe un segno per il Signore che ci affidiamo a Lui e confidiamo nel Suo potere di ispirare, convertire, rafforzare, preparare e proteggere la generazione nascente. Un aumento di fede nel Salvatore rafforzerebbe il nostro insegnamento, i nostri inviti ai giovani e ai giovani adulti di frequentare il seminario o l'istituto e di leggere le Scritture, e rafforzerebbe persino il nostro rapporto con i genitori e i dirigenti del sacerdozio. Dunque, nelle settimane e nei mesi a venire, per favore, vi unirete a me nel chiedere al nostro Padre in cielo di aumentare la nostra fede? Joseph Smith ha insegnato che per esercitare la fede in Dio dobbiamo avere una giusta idea della Sua natura, perfezioni e dei Suoi attributi e una conoscenza che il corso della vita che stiamo perseguendo è in accordo con la Sua volontà. Entrambi questi imperativi richiedono di esercitare la fede come principio d'azione. All'ultima conferenza generale, il presidente Russell M. Nelson ha parlato di un modo in cui possiamo approcciare il primo di questi due requisiti. Più cose conosciamo sul ministero e sulla missione del Salvatore, più comprendiamo la sua dottrina e ciò che Egli ha fatto per noi. Più sappiamo che Egli può fornirci il potere di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Agli inizi di quest'anno ho chiesto ai giovani adulti della Chiesa di consacrare una parte del loro tempo ogni settimana a studiare tutto quello che Gesù disse e fece e che è riportato nelle opere canoniche. Li ho invitati a lasciare che le citazioni scritturali su Gesù Cristo contenute nelle Topical Guide diventassero il loro materiale di studio principale. Ho lanciato questa sfida perché io stesso l'avevo già accettata. Ho letto e sottolineato ogni versetto citato riguardante Gesù Cristo, così come riportato nell'intestazione principale nei 57 sottotitoli della Topical Guide. Una volta finito questo avvincente esercizio, mia moglie mi ha chiesto quale impatto avesse avuto su di me. Le ho detto: sono un uomo diverso. Ho voluto ricordarvi di questo invito perché ho visto personalmente i benefici di questo studio mirato e so che più arriviamo a comprendere e ad amare il Salvatore, tanto più aumenterà la nostra fede in Lui. Come ho detto poco fa, il profeta Joseph Smith ha insegnato che un altro elemento importante della fede è imparare ad allineare la nostra vita alla volontà del Signore. Per spiegarlo, permettetemi di condividere con voi un esempio con cui le madri qui presenti potranno relazionarsi. Celeste Davis è una giovane madre di 3 figli, uno dei quali si sveglia spesso, tutte le notti. Celeste iniziò a pregare affinché lei e il suo bambino potessero riuscire a dormire a sufficienza. Tuttavia le sue preghiere sembrava che non ricevessero risposta. Questo la portò a voler comprendere meglio la preghiera e come mai non stesse venendo benedetta con sollievo. Nel Bible Edition imparò che preghiamo nel nome di Cristo quando i nostri pensieri sono i pensieri di Cristo e i nostri desideri sono i desideri di Cristo. Poi chiediamo cose giuste e che è lecito che Dio ci conceda. Alcune preghiere non vengono esaudite perché in nessuna maniera rispecchiamo il desiderio di Dio, che scaturiscono invece dall'egoismo dell'uomo. Dunque Celeste decise di fare una lista di ciò per cui stava pregando. Stilando questa lista si rese conto che le sue preghiere erano principalmente centrate sul chiedere al Padre Celeste ciò che lei voleva, ovvero che lui cambiasse le sue circostanze. Decise allora di fare un'altra lista, mettendo per iscritto le cose che era sicura il Padre Celeste volesse per lei. Ovviamente le due liste non erano del tutto incompatibili. Egli ci ama e vuole che siamo felici. Ma questo piccolo esercizio può impegnarci un'importante verità. Mentre Celeste voleva cambiare le proprie circostanze, il Padre Celeste voleva cambiare lei. Pertanto Celeste decise di apportare degli aggiustamenti al modo in cui si approcciava alla preghiera, in modo da allineare in maniera migliore la sua volontà. Scrisse: «Mi sono inventata una piccola formula per aiutarmi con la preghiera. Ogni volta che stai per chiedere qualcosa e non sei del tutto sicuro che sia qualcosa che Dio vuole per te, aggiungi la parola oppure e falla seguire da qualcosa che sei certo che Dio voglia per te. Per esempio, Padre Celeste, aiutami a dormire questa notte, oppure aiutami ad avere abbastanza energia per essere comunque di buon umore e riuscire a lavorare lo stesso con impegno. Padre Celeste, per favore benedici mio figlio, affinché superi questa malattia, oppure aiutaci a confidare in te e ad essere paziente con l'un l'altro. Padre Celeste, per favore benedicimi affinché io sia integrata nel mio gruppo d'amici, oppure, anche se dovessi sentirmi esclusa, aiutami ad essere gentile ed generosa. Continuo. Sto provando questo metodo da ormai un anno e posso dire che il successo delle mie preghiere si è impennato. Sento che sto finalmente realizzando il vero scopo della preghiera, che non è quello di negoziare sui miei desideri, ma di allinearmi a Dio. Un beneficio inaspettato è stato che ora non temo più così tanto le situazioni difficili, perché ho visto e ho sentito che Dio risponde alle mie preghiere, sia per quanto riguarda i miei desideri che i miei oppure. L'esperienza di Celeste ci fornisce uno schema che può aiutarci con le nostre preghiere e con il nostro impegno nell'esercitare la fede come principio d'azione. Per essere chiari, la fede non priverà i nostri figli, i nostri studenti del libero arbitrio e non rimuoverà tutte le prove e le difficoltà della nostra vita, ma ci aiuterà a sopportare meglio e persino ad imparare dalle circostanze difficili. Cambierà anche il modo in cui vediamo i nostri studenti e i nostri figli e il modo in cui preghiamo per loro. Cambierà le nostre interazioni all'interno dell'aula e della casa, ci aiuterà a ergerci con speranza, con felicità e con ottimismo in un mondo sempre più buio. Creerà opportunità per la rivelazione personale e porterà potere nel nostro insegnamento, porterà le nostre testimonianze fino al cuore di coloro che amiamo. La vera fede elimina la razionalizzazione e conduce a un'autovalutazione che a sua volta porta un sincero pentimento e una crescita significativa. Ci impone di evitare di cadere nella trappola dell'aspettarci che le soluzioni arrivino solo se gli altri cambiano, ovvero come quando diciamo cose del tipo: se i miei genitori o i dirigenti della Chiesa mi sostenessero di più, allora. Questo tipo di approccio non fa affidamento sul Salvatore e pertanto non fornisce accesso al suo potere, non produrrà il miracolo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo abbastanza e siamo cresciuti abbastanza da poter compiere l'opera del Salvatore se abbiamo fede a sufficienza da chiedergli di cambiarci. Questo è vero anche quando ci sentiamo inadeguati e sopraffatti. Ho imparato da giovane questa lezione preparandomi per la missione. Avevo sempre pensato che avrei servito, ma quando ero molto giovane l'idea mi rendeva molto ansioso. Non mi sentivo affatto a mio agio a parlare di fronte alle persone. Una mia zia dice tuttora di non avermi mai visto, di non aver mai visto i miei occhi fino all'adolescenza, perché camminavo sempre a testa bassa. Alle scuole superiori ho preso una D nella classe di recitazione, il vaso il voto più basso possibile. Semplicemente non riuscivo a stare in piedi di fronte alla classe, neppure per leggere un copione già scritto. Dopo aver ricevuto la mia chiamata in missione per il Messico, mi venne chiesto di parlare una serata al caminetto con mio fratello maggiore. Mi presi solo 5 minuti, lasciando a mio fratello il resto del tempo. Non credo di esagerare quando dico che il mio fu probabilmente il discorso peggiore mai offerto in questa o in qualsiasi altra chiesa. Alla fine della serata, al caminetto, parecchi giovani si misero in filo per salutare mio fratello. Un'anima gentile si discostò leggermente dalla fila per dirmi grazie, è stato un bel discorso. Pensai letteralmente, sei gentile, ma un gran bugiardo. Tornai a casa scoraggiato, domandandomi se fossi mai riuscito a svolgere una missione. Non mi sentivo adeguato a insegnare il Vangelo in inglese, figuriamoci in una lingua spagnola. Alcuni giorni dopo, con il cuore ancora afflitto, aprii le scritture e lessi la storia di Enoch. Quando Enoch ricevette istruzione di chiamare il popolo al pentimento, nel versetto 31 dice: si prostrò a terra dinanzi al Signore e parlò dinanzi al Signore dicendo: com'è che io ho trovato favore ai tuoi occhi e non sono che un ragazzo e tutte le persone mi odiano perché sono lento nel parlare? Perché dunque sono tuo servitore? In risposta alla mancanza di fiducia in se stesso e all'apparente mancanza di fiducia nella sua chiamata, il Signore disse gentilmente: ecco, il mio spirito è su di te, pertanto giustificherò tutte le tue parole e le montagne fuggiranno dinanzi a te e i fiumi devieranno dal loro corso e tu dimorerai in me e io in te. Cammina dunque con me. Nervoso, insicuro e mal preparato per il futuro, ma tenendomi stretto a quelle parole come a un salvagente, salì su un aereo per la prima volta in vita mia e volai in Messico per servire. Lì ho imparato che se siamo disposti a farlo, possiamo veramente camminare con il Signore. Ho imparato che è vero quanto detto dal presidente Ezra Taft Benson. Gli uomini e le donne che impiegano le loro energie per fare la volontà di Dio scopriranno che Egli può fare molto di più di loro per rendere più bella e più utile la loro vita. Dalla storia di Enoch ho imparato anche qualcos'altro in merito alla fede. Ascoltate questa descrizione di cosa avvenne di cosa divenne questo ragazzo. In Mosè 13 leggiamo: e così grande era la sua fede che egli guidò il popolo di Dio e i loro nemici vennero a combattere contro di loro. Ed egli pronunciò la parola del Signore, e la terra tremò e le montagne fuggirono, sì, secondo il suo comando, e i fiumi d'acqua furono stornati dal loro corso, e il ruggito dei leoni fu udito dal deserto, e tutte le nazioni temettero grandemente. Tanto era possente la parola di Enoch, e tanto grande era il potere del linguaggio che Dio gli aveva dato. Non sembra si tratti di un ragazzo lento nel parlare, sembra più un uomo di fede che camminando con il Signore ha spostato montagne. A volte usiamo l'espressione spostare l'ago dalla bilancia per indicare piccoli cambiamenti. Ma il Signore non ci ha invitati a spostare l'ago della bilancia, ci ha invitati a spostare montagne. Gesù disse: se avrete fede quanto un granel di senape, potrete dire a questo monte: passa di qua là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa fede che muove le montagne, che siano montagne reali o metaforiche, è una fede di un altro livello. Come l'anziano Christopherson ha insegnato, c'è un livello di fede che consiste in rassicurazioni spirituali che producono buone opere, in particolar modo l'obbedienza ai principi e ai comandamenti del Vangelo. Si tratta di una vera fede in Cristo. Esiste tuttavia un livello di fede che non solo governa il nostro comportamento, ma ci dà anche la facoltà di cambiare le cose attuali e di far accadere cose che altrimenti non accadrebbero. Parlo della fede non solo come principio di azione, ma anche come principio di potere. Questo è il tipo di fede descritto in Ebrei 11, che venne usato da Enoch, Abramo, Sara e Mosè. Come affermò Paolo, questa fede era la fede tramite cui i profeti vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerre. È il tipo di fede descritta in Eter 12, facendo riferimento ad Alma, Amulek, Nefi, Lei e Ammon. È la fede dimostrata dal fratello di Jared, che disse al monte Zeni: spostati, ed esso si spostò. E se egli non avesse avuto fede, esso non si sarebbe spostato. E infine, ve ne furono molti la cui fede fu così straordinariamente forte, anche prima che Cristo venisse, che non poterono essere trattenuti dall'oltrepassare il velo. E ascoltate bene questa frase: ma videro in verità con i loro occhi le cose che avevano visto con l'occhio della fede e furono contenti. Sono tutte raffigurazioni memorabili della fede come principio di potere. L'ultimo esempio è particolarmente affascinante per me. Il presidente Brigham Young offre un importante esempio moderno di questo principio. Facendo riferimento al terreno su cui poggia il Tempio di Salt Lake, disse: parlo raramente di rivelazioni o di visioni, ma sia sufficiente dire che ero qui e vidi in spirito il Tempio. Ogni volta che guardavo quel terreno, la visione del Tempio era là. Avere una visione di come possono essere le cose o di ciò che il Signore desidera è una componente fondamentale della vera fede. Una volta che abbiamo tale visione giunta per ispirazione, possiamo metterci al lavoro, esercitando fede per spostare montagne. Riuscite a vedere con gli occhi della fede il miracolo di cui abbiamo bisogno? Riuscite a vedere voi stessi insegnare lezioni avendo maggior fede nel Signore? Riuscite a vedere i vostri studenti uscire dalla classe facendo maggior affidamento sull'insegnamento del Salvatore, sulla sua spedizione? Essendo più resistenti al peccato e più preparati a fare tutto quello che il Signore sta chiedendo di fare, riuscite a vedere come questi giovani membri o non membri di questa Chiesa rispondono al nostro invito di venire e partecipare a questo miracolo? Cosa potrebbe fare il Signore se esercitassimo la nostra fede collettiva? Prima di concludere vorrei condividere un ultimo esempio. Nel mio ufficio ho un legno d'ulivo intagliato che rappresenta uno dei racconti scritturali che io preferisco. È una figurazione di Caleb e Giosuè, che erano così incaricati da Mosè, assieme ad altri 10 uomini, di esplorare la terra di Canaan e tornare a fare rapporto. Al loro ritorno, gli altri 10 uomini dissero: il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime. E Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo benissimo soggiogarlo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Ma Giosuè e Caleb risposero: l'Eterno è con noi, noi non abbiate paura. Tuttavia il popolo, come 10 messaggeri senza fede, non riusciva a vedere quello che il Signore era disposto a fare e non voleva seguire Giosuè e Caleb. A causa di questa mancanza di fede, il popolo vagò nel deserto per più di 39 anni. Di quel gruppo soltanto Giosuè e Caleb sopravvissero e fu loro permesso di entrare nella terra promessa. Potreste ricordare le famose parole pronunciate da Caleb al monte Abram: sono oggi ancora robusto, come era il giorno che Mosè mi mandò. Or dunque, dammi questo monte. Grazie alla sua fede, lui e la sua famiglia ereditarono per generazioni quella montagna nella terra promessa. Ci attendono sfide. Potremmo essere tentati di dubitare e tornare con un rapporto negativo, pieno di paura e timore. La mancanza di fiducia nel Signore non ci porterà alla terra promessa. Come Caleb e Giosuè, dobbiamo mettere da parte la paura di esercitare la nostra fede per acclamare le benedizioni che Egli ha in serbo per noi. Dobbiamo vedere ogni sfida e ogni prova della nostra vita come un'occasione per accrescere la nostra fede in Gesù Cristo. Cosa farebbe il Signore se collettivamente rimpiazzassimo la paura e il dubbio con la fede e la speranza? Credo che Egli non sposterebbe solo il lago della bilancia, ma sposterebbe montagne, così che succedano miracoli nella vita dei giovani e dei giovani adulti della Chiesa. Con la crescita della nostra fede aumenterà anche la fede di coloro a cui insegniamo. So che il nostro Padre in cielo vi benedirà e benedirà i nostri studenti se esercitiamo fede nel suo Figlio amorevole per fede, nostro Salvatore perfetto, Redentore, Liberatore del mondo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.